Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Seconda settimana di Pasqua, lunedì. L'immaginazione. Necessità della mortificazione interiore perché vi sia vita soprannaturale. Il Vangelo della Messa ci riporta il colloquio indimenticabile che avvenne tra Gesù e Nicodemo nella notte in cui si incontrarono. Quest'uomo si sente turbato dalla predicazione e dai miracoli del Maestro e sente la necessità di saperne di più. Mostra nei confronti di Gesù un grande riguardo, chiamandolo Rabbì, Maestro. Nicodemo lo interroga sulla sua missione, forse ancora dubitando se si trovi di fronte a un altro profeta o piuttosto al Messia. Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui. E il Signore gli risponde in modo inaspettato. Mentre Nicodemo lo interroga sulla sua missione, Gesù gli rivela una verità impressionante. È necessario rinascere. Si tratta di una rinascita spirituale per mezzo dell'acqua e dello Spirito Santo. Davanti agli occhi di Nicodemo si apre un mondo completamente nuovo. Le parole del Signore rappresentano un orizzonte senza limiti, anche per ogni cristiano che in vista del proprio perfezionamento spirituale si lasci guidare docilmente dalle ispirazioni e emozioni dello Spirito Santo. La vita interiore, infatti, non consiste solo nell'acquisire una serie di virtù naturali o nell'adempiere determinate norme di pietà. È una trasformazione totale, è rinascere, quello che il Signore ci chiede. Dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, annunciava San Paolo ai fedeli di Efeso. La trasformazione interiore, che è innanzitutto opera della grazia, richiede però anche la nostra collaborazione attraverso la mortificazione dell'intelligenza, dei ricordi, dell'immaginazione. Il risultato di tutto questo è la purificazione delle nostre facoltà, necessaria perché la vita di Cristo si sviluppi in noi con pienezza. Molti cristiani non crescono nell'intimità con Dio, nell'orazione, per non aver curato la mortificazione interiore, senza la quale la mortificazione dei sensi non si sostiene. L'immaginazione è senza dubbio una facoltà molto utile, perché l'anima, che è unita al corpo, non può pensare senza immagini. Il Signore parlava alla folla con parabole, esprimendo in immagini le verità più profonde, e utilizza questo metodo anche nella conversazione con Nicodemo. Perciò l'immaginazione può essere di grande aiuto nella vita interiore, per contemplare la vita del Signore, i misteri del Rosario. Ma per essere utile, l'immaginazione deve essere guidata dalla retta ragione, illuminata dalla fede, altrimenti v'è il caso che essa divenga la pazza di casa, come già è stata chiamata, che ci allontani dalle cose divine e ci porti verso cose vane e inconcludenti, verso cose fantastiche o anche proibite. Il meno che ci possa fare è di trasportarci nel mondo dei sogni, donde nasce il sentimentalismo, opposto alla vera pietà. Per la nostra condizione, dopo il peccato originale, solamente la mortificazione abituale può permetterci di sottomettere l'immaginazione alla ragione, affinché questa cessi di essere la pazzerella di casa e sia posta realmente al servizio dell'intelletto illuminato dalla fede. Mortificazione dell'immaginazione. Tenere l'immaginazione incontrollata porta come conseguenza immediata una perdita di tempo, che è dono di Dio e parte del patrimonio che il Signore ci ha dato. Allontana da te quei pensieri inutili che quantomeno ti fanno perdere tempo, ci consiglia l'autore di Cammino. Inoltre l'immaginazione, quando si perde in sogni fantastici e inutili, apre la strada a un buon numero di tentazioni volontarie che trasformano i pensieri inutili in vere occasioni di peccato. Se manca mortificazione interiore, l'immaginazione svolazza intorno ai talenti personali, alla bella figura che si è fatta in una certa situazione, all'ammirazione, forse solo presunta, che si suscita in certe persone o nel proprio ambiente. E così quello che era cominciato come un pensiero inutile conduce alla perdita della rettitudine di intenzione che fino a quel momento si era conservata. La superbia, che è sempre in agguato, prende corpo in ciò che da principio sembrava innocente. Se non le si mette freno, tenderà a distruggere tutto ciò che trova di buono. In particolare, essa soffoca buona parte dell'attenzione che meritano gli altri, ci impedisce di renderci conto delle loro necessità e quindi di esercitare la carità. L'orizzonte dell'orgoglioso è terribilmente limitato, si esaurisce in lui stesso. L'orgoglioso non giunge a guardare più in là della sua persona, delle sue qualità, delle sue virtù, del suo talento. Il suo è un orizzonte senza Dio. E in questo panorama così meschino non appaiono nemmeno gli altri. Per essi non c'è posto. Quando l'immaginazione si ferma a considerare il modo di agire degli altri, facilmente induce a giudizi negativi e poco obiettivi. Perché quando non si guarda agli altri con comprensione, col desiderio di aiutarli, si ha di loro un'idea ingiustamente parziale. Se si esamina qualcuno senza la carità della comprensione, si giudica con fredda indifferenza la sua condotta, non si tiene conto dei motivi che l'hanno spinto ad agire in un determinato modo, o gli si attribuisce arbitrariamente, senza fondamento alcuno, il male o il meno buono. Solo Dio comprende le cose nascoste, legge fino in fondo al cuore la verità, valuta con giustizia tutte le circostanze. Con leggerezza colpevole, i pensieri inutili degenerano nel giudizio temerario, che nasce da un cuore poco retto, nel quale manca la presenza di Dio. La mortificazione interiore avrebbe evitato questa mancanza di carità, che ci allontana da Dio e dagli altri. La causa di molti giudizi temerari è quella di considerarli di poca importanza. Ciò nonostante, se si tratta di materia grave, si possono commettere peccati gravi. Spesso, se non siamo attenti a troncare i pensieri inutili, offrendo ciò al Signore come mortificazione, l'immaginazione girerà intorno a noi stessi, costruendo situazioni fittizie, poco o per niente compatibili con la nostra vocazione cristiana di figli di Dio, che devono avere il cuore posto in Lui. Sono pensieri che raffreddano il cuore, allontanano da Dio e rendono più difficile il clima di dialogo con il Signore in mezzo alle attività quotidiane. Esaminiamo oggi nella nostra orazione come viviamo la mortificazione interiore che ci aiuta a mantenere la presenza di Dio nella nostra giornata, che allontana da noi tentazioni, pericoli e difficoltà. Vale la pena che pensiamo seriamente a tutto questo, con il desiderio di fare propositi concreti. Il buon uso dell'immaginazione nell'orazione. La mortificazione dell'immaginazione porta all'anima molti benefici. Non è una pratica meramente negativa, solo rivolta a evitare il peccato, bensì un impegno sul terreno della presenza di Dio, dell'amore. In primo luogo, essa purifica l'anima, disponendola, come si è già detto, a vivere meglio la presenza di Dio. Ci consente di profittare bene del tempo dedicato alla preghiera, poiché è l'immaginazione, con le sue fantasie, che spesso ostacola il dialogo con il Signore o ci distrae quando dovremmo essere più raccolti, come durante la messa e la comunione. La mortificazione dell'immaginazione ci permette di lavorare con più intensità, con più diligenza, santificando il nostro impegno. Per quel che riguarda la carità, favorisce la nostra attenzione per gli altri, che risulterebbe ben difficile se fossimo concentrati in noi stessi, persi in sogni vani. D'altra parte, l'immaginazione, purificata da una mortificazione costante che respinge opportunamente i pensieri inutili, occupa un posto importante nella vita interiore, nel rapporto con Dio. Ci aiuta a meditare le scene del Vangelo, ad accompagnare Gesù negli anni della vita a Nazaret, accanto a Maria e Giuseppe, nella vita pubblica, insieme agli Apostoli, a contemplare la passione del Signore e i misteri del Santo Rosario. Mettetevi con frequenza tra i personaggi del Nuovo Testamento, assaporate le scene commoventi in cui il Maestro opera con gesti divini e umani o riferisce con espressioni divine e umane la storia sublime del perdono, il suo amore ininterrotto per i suoi figli. Questa replica del cielo si rinnova anche ora, nella perenne attualità del Vangelo. Se in qualche occasione vi mancasse la forza di seguire le orme di Gesù Cristo, scambiate qualche parola amichevole con coloro che lo conobbero di persona nella sua permanenza su questa nostra terra, con Maria che lo portò a noi in primo luogo e con gli Apostoli. C'erano alcuni greci tra i pellegrini venuti per adorare durante la festa. Costoro avvicinarono Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea. Andrea e Filippo andarono insieme a dirlo a Gesù. Non è incoraggiante tutto ciò? Quei forestieri non osano presentarsi al Maestro e cercano un buon intercessore. Ti consiglio nella tua orazione di intervenire negli episodi del Vangelo come un personaggio tra gli altri. Cerca anzitutto di raffigurarti la scena o il mistero che ti deve servire per raccoglierti e meditare. Poi applica ad essa la mente, prendendo in considerazione uno o l'altro dei lineamenti della vita del Maestro: la tenerezza del suo cuore, la sua umiltà, la sua purezza, il suo modo di compiere la volontà del Padre. Quindi raccontagli tutto quello che in queste cose ti suole capitare, quello che senti, i fatti della tua vita. E presta attenzione, perché forse egli vorrà indicarti qualche cosa. È il momento delle emozioni interiori, di renderti conto, di lasciarti convincere. Così imiteremo la Vergine Santissima che serbava tutte queste cose, i fatti della vita del Signore, meditandole nel suo cuore.